Qui Radio Milano Liberata.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale.
Fagiolino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Non c'era coraggio, la guerra non ti richiede coraggio, ti richiede tranquillità di coscienza.
Qui Radio Milano Liberata.
Tu sei dalla parte degli uomini veri.
Qui Radio Milano Liberata, ben ritrovati. Siamo arrivati alla settima tappa del nostro percorso nella memoria della liberazione di Milano. Poi, dalla fine di marzo, questa trasmissione, in formato diverso, andrà in onda anche durante la settimana, mentre proseguiranno le puntate del sabato mattina. Sarà una specie di rush finale in cui, oltre alle testimonianze e ai racconti, vi proporremo le nostre iniziative, le iniziative di Radio Popolare e quelle degli altri per il 70° anniversario del 25 aprile. Oggi siamo a Sesto San Giovanni e nel 1945 Sesto San Giovanni vuol dire fabbriche. E nel 1945 fabbriche vuol dire condizioni di lavoro e di vita insostenibili. Così, sotto la spinta decisiva del Partito Comunista, quei capannoni ai confini di Milano diventano il cuore della lotta contro il regime fascista. Oggi siamo alla Pirelli.
La popolazione operaia di Sesto San Giovanni, con le fabbrichette, l'indotto, eccetera, si aggirava sui 40.000, vale a dire un pochino forse di più della stessa popolazione degli abitanti. Ed era, come del resto la fabbrica, era il cuore, è stato il cuore della resistenza e della lotta partigiana.
Un migliaio di partigiani attivi e un'ottantina di caduti. Il cuore della resistenza batteva lì, sotto quelle ciminiere, dentro quei capannoni al confine tra Milano e Sesto San Giovanni, nelle fabbriche. Ma non è stato né facile né scontato.
Quando noi parliamo della classe operaia animosa di combattere tedeschi e fascisti, noi parliamo, ci riferiamo a un'avanguardia. E fu quell'avanguardia, furono quei pochi che grazie all'impegno dei partiti antifascisti, ma in primo luogo soprattutto del Partito Comunista, perché quando si parla di fabbriche di mobilitazione operaia è di quello che si parla allora, si riuscì pian piano, gradualmente, prima attraverso le grandi mobilitazioni di massa, ma parliamo di scioperi a carattere economico rivendicativo, perché la mobilitazione con parole d'ordine politiche fu sempre difficile, fino praticamente c'è il verbale di una riunione del comitato della Federazione Comunista Milanese del dicembre del 1944, quindi siamo a pochi mesi dalla conclusione, in cui si dice proprio letteralmente, dice, le masse continuano a muoversi soltanto per motivi economici.
E Gigi Borgo Maneri, studioso della lotta di liberazione, a farci anche in questo caso da guida, in questo quartiere dove al posto delle fabbriche ci sono università, prati spelacchiati e trattorie gestite da cinesi. Ed è sempre Gigi Borgo Maneri a spiegarci che 70 anni fa neppure la tradizione progressista della Stalingrado d'Italia bastava quando c'era da sparare ad una camicia nera o a rinunciare ad uno stipendio per entrare in clandestinità.
C'è lo scollamento innanzitutto del paese reale, della classe operaia in primo luogo, del regime, che sfocia negli scioperi del marzo del 1943. Sono le condizioni di vita, di lavoro e di vita ormai insostenibili. Noi dobbiamo pensare che dall'inizio della guerra, dal 1940, si intensificano i turni di lavoro, aumentano i ritmi, aumentano gli orari di lavoro. 10 ore giornaliere sono la normalità, in alcuni settori del comparto aeronautico come l'Alfa Romeo si arriva a 12 ore al giorno, questo a fronte poi di un'alimentazione assolutamente insufficiente,
ci si aggiungeranno poi i bombardamenti, per i pendolari il pericolo dei mitragliamenti. Una vita che era diventata insostenibile, ed è questo su cui con grande capacità fa leva il Partito Comunista, riuscendo a coniugare, a mantenere sempre collegato dall'inizio alla fine il tema della lotta di liberazione nazionale insieme a quello della difesa delle condizioni di vita, dei bisogni immediati dei lavoratori.
In tempi grami come in guerra, lavorare in una fabbrica di produzioni belliche significava avere dei privilegi rispetto ad altri operai.
Sicuramente la fabbrica offriva in quel momento alcune tutele che l'altra popolazione non aveva. L'esenzione per esempio, perché tutte le fabbriche erano asservite alla produzione bellica del Reich, quindi fabbriche protette, per così dire, definite protette. Questo comportava l'esenzione dalla chiamata alle armi per la Repubblica di Salò, che fu uno dei motivi principali che spinse i giovani in montagna. Stante la precarietà dei tempi, era anche insomma un buon riparo dai rastrellamenti, dalle retate per strada. Inoltre la fabbrica garantiva altre tutele, ovviamente strappate dalle lotte dei lavoratori, a cominciare dall'integrazione alimentare delle mense aziendali. Se noi pensiamo che il fabbisogno calorico non raggiungeva nemmeno le 1000 calorie con ciò che veniva distribuito con le razioni, la fabbrica invece garantiva un piatto di minestra, una fettina di formaggio Roma o quella che si chiamava allora una saracca, che era qualcosa di estremamente importante.
Cos'è la saracca?
La rega.
I partiti antifascisti perderanno alcuni dei loro migliori dirigenti nel capillare lavoro politico per convincere un migliaio di quei 40.000 operai a entrare nella resistenza. Ben 4 dei 15 martiri di Piazzale Loreto vengono da lì: Soncini e Temolo dalla Pirelli, Fogagnolo e Casiraghi dalla Ercole Marelli.
Erano le avanguardie, erano i dirigenti, erano quelli che si fecero carico del difficilissimo lavoro iniziale, ma anche di tutto il lavoro di preparazione di semina precedente, e non a caso furono tra quelli che pagarono. Teniamo presente inoltre, ma pensiamo che per esempio il primo nucleo gappista sestese esce da dalle quattro fabbriche maggiori di Sesto San Giovanni, così come per esempio a Milano escono dalla Caproni e dal Tecnomasio Bramboeri. La seconda generazione di gappisti, quando arriverà Pesce a Milano, esce ancora dalla Pirelli. La Pirelli e la Breda, ad esempio, esercitano anche una sorta di patronato su due brigate di montagna.
Oltre all'instancabile opera degli antifascisti, sono i successi militari a fare la differenza. Il 22 aprile l'Armata Rossa entra a Berlino. Nello stesso giorno Mussolini sonda l'arcivescovo di Milano per una trattativa. I ferrovieri sono già in sciopero. Gli operai della Face, della Caproni, della Bramboveri non aspettano gli ordini dall'alto per incrociare le braccia. Il 24 mattina Luigi Longo scrive a Pietro Secchia un biglietto. La va a minuti. I partigiani della Pirelli, della Breda e di tutte le altre grandi fabbriche sanno che significa andare ad occupare gli stabilimenti.
Perché c'era la minaccia della distruzione, cioè, anche se poi la distruzione delle fabbriche milanesi era stata in un certo modo evitata e concordata già durante le trattative di resa, gli alleati, eccetera, ma non. Nulla era garantito e l'esperienza della ritirata tedesca insegnava che prima di andarsi distruggevano. Nelle grosse fabbriche poi perché la fabbrica è il luogo naturale dell'organizzazione della classe operaia. Nelle grosse fabbriche perché avevano le dimensioni tali anche per contenere un elevato numero di persone, perché si pensava. In realtà fino a quel momento i sappisti, le brigate SAP che esistono a Sesto San Giovanni contano sulla carta 1000-1050 uomini, si prevedeva l'esplosione del volontariato insurrezionale, come avvenne in tutta Milano. Basti pensare che le SAP milanesi alla vigilia dell'insurrezione in città si aggirano sempre sulla carta attorno ai 4.000 qualcosa, in tre giorni diventeranno 12 o 13.000 insomma.
i giorni delle insurrezioni non sono mai facili. Troppe armi, troppa rabbia, troppa euforia. E qualcuno ci lascia la pelle, anche se Milano e le sue fabbriche saranno sostanzialmente risparmiate dai colpi di coda di nazisti e fascisti. Sentiamo ancora Gigi Borgomaneri.
Milano non ha vissuto le giornate tragiche, drammatiche dei combattimenti di Firenze o di Parigi o di altre capitali. In Milano ci sono sparatorie, scaramucce, ci sono questi. La mattina del 25 aprile ancora c'è questo camion di fascisti che arriva, probabilmente forse da Monza, okay, che passa davanti alla Marelli rafficando e uccide degli operai che erano di fuori. Cioè, questi erano gli ultimi disperati in fuga che sparavano su tutti. Ci furono dei combattimenti, questo sì. A Milano ci fu un combattimento di qualche ora alla OM. Ci fu un combattimento che durò una mezza giornata, fu una cosa abbastanza impegnativa attorno agli innocenti. E qui ci fu questo scontro con la colonna dei miliziani di Darnay, i miliziani francesi, perché erano qui anche questi. In parte erano in Valtellina e in parte erano accasermati qui nelle casermette di Viale Suzzari. Sappisti della Brede, della Pirelli, non avevano armi. Ebbero l'idea. Qui correva questo binario che serviva per il trasporto su rotaia dei materiali, delle fabbriche. Ebbero l'idea di corazzare una locomotiva che tra i bagliori della locomotiva, nel buio della sera, poi seguiti dai sappisti che sparavano, insomma, probabilmente i francesi la scambiarono per un mezzo blindato, un carro armato, e alla fine si arresero. E fu per quelli della Brera, cioè per tutto il sappismo sestese, fecero un bottino enorme, ma ormai era praticamente finita.
L'Unità, 27 aprile 1945, l'insurrezione è vittoriosa in tutta l'Italia del Nord. Le notizie di vittoria si succedono l'una all'altra, l'una più grandiosa dell'altra. Dopo Modena e Ferrara sono Reggio e Parma che sono state liberate dai patrioti in armi. Dopo Genova, che ha imposto la resa ai tedeschi e ai fascisti, sono Domodossola e Novara che si liberano per virtù delle forze popolari. Torino insorge, mentre tutte le vallate piemontesi, dalla Valsesi al Biellese, sono in armi e puntano sui capoluoghi. Le ultime notizie ci dicono che anche Alessandra e Mantova sono al fine libere. Da ieri Milano e tutto il milanese è in armi, Legnano, Busto, Sesto San Giovanni, Niguarda, tutta la Val d'Olona sono già liberate. A Milano la lotta si sviluppa vittoriosamente. La prefettura, il municipio, molti commissariati, parecchie sedi e caserme fasciste, la radio, tutte le fabbriche sono in salda mano dei patrioti. Le strade e le piazze sono infine dominio del popolo vittorioso ed esultante. Solo sparuti residui di briganti neri turbano qua e là il magnifico ordine insurrezionale e popolare. Queste grandiose vittorie dell'insurrezione nazionale sono la più chiara dimostrazione del profondo odio antifascista di tutto il popolo. Rappresentano un contributo militare importantissimo portato alla lotta delle forze alleate per l'annientamento del fascismo. Sono la migliore dimostrazione della volontà nazionale di creare un'Italia libera, democratica, progressiva, indipendente. Ma un significato più immediato e di immensa importanza pratica hanno queste vittorie per l'avvenire del nostro paese. Grazie all'insurrezione nazionale vittoriosa nei centri industrialmente più importanti dell'Italia del Nord, sono gli impianti elettrici, i complessi industriali, le nostre case, le nostre città che sono stati salvati. Questo vuol dire possibilità immediata di lavoro e di vita per la popolazione. Questo vuol dire maggiori facilità per una pronta e sicura ricostruzione nazionale. Tutto questo è merito glorioso e imperituro del nostro popolo, dei combattenti e dei lavoratori. È merito degli eroici partigiani, in particolare dei gappisti e dei sappisti. L'insurrezione, che è stata una superba manifestazione di eroismo e di ordine nazionale, tale deve restare fino alla fine. Tutto quanto è stato strappato ai nazifascisti deve essere conservato come cosa sacra. I magazzini e le riserve di ogni genere devono essere presidiati dalle forze nazionali e messi a disposizione del CLN, che provvederà alla loro distribuzione secondo i bisogni del popolo. I comitati di liberazione, che in questi 18 mesi di lotta eroica e tenace sono stati la guida dell'insurrezione nazionale, sono oggi i nostri organi di governo, gli organi di governo del popolo libero e vittorioso. Ad essi deve andare tutto il nostro appoggio. Attorno ad essi dobbiamo mantenere la più stretta disciplina di tutte le forze popolari e nazionali. Luigi Longo, nome di battaglia Gallo. La figura di Luigi Longo, che attraversa la storia del Partito Comunista Italiano dalla sua fondazione alle soglie degli anni Ottanta, è rimasta forse schiacciata fra quelle più ingombranti di Togliatti e Berlinguer. Ma nella guerra di liberazione Longo ha un ruolo cruciale e quando arriva a Milano è già un comandante di levatura internazionale. Nel 1926 era riparato in Francia all'entrata in vigore delle leggi eccezionali fasciste. Da lì aveva coordinato il lavoro politico dei comunisti italiani nei diversi luoghi di emigrazione. Poi la guerra di Spagna, dove Longo arriva a essere nominato dal governo spagnolo ispettore generale delle brigate internazionali. Tornato in Francia in seguito alla sconfitta delle forze repubblicane, viene internato nel campo di Vernet e infine consegnato alla polizia italiana assieme a centinaia di garibaldini. È assegnato al confino di Ventotene, da cui uscirà solo al crollo del regime fascista. Nel settembre del 1943 Longo si trasferisce a Milano. Ha capito che il cuore della lotta di liberazione sarà il Nord, come ci spiega lo storico Alexander Hoebel, autore di Luigi Longo, una vita partigiana.
Longo trascorre a Milano quasi tutto il periodo della lotta di liberazione. È a Milano già, arriva a Milano più o meno alla metà del settembre del 1943. Pochi giorni prima, il 30 agosto del 43, Longo era stato il principale estensore di quello che è un po' il documento fondativo della resistenza italiana, il promemoria urgente per organizzare la difesa armata contro i tedeschi, quindi prima dell'8 settembre, ma già prefigurando la situazione che si sarebbe creata soprattutto nel centro-nord dopo l'armistizio che appunto era imminente. Quel documento steso da Longo e fatto proprio anche dalle altre forze antifasciste, quindi viene immediatamente presentato da Longo e dai comunisti alle altre forze antifasciste, è un po' l'atto fondativo della resistenza. E pochi giorni dopo, intanto la direzione del PC si era ricostituita e si andavano formando due gruppi, due centri della direzione, uno a Roma e uno a Milano, Longo, che pure a Roma ha un ruolo perché partecipa in qualche modo agli scontri successivi all'8 settembre, tra coloro i quali fanno in modo che ai patrioti, ai partigiani arrivino delle armi per gli scontri di Porta San Paolo, diciamo le brevi giornate della resistenza romana, che però appunto finisce in breve tempo. Nei giorni successivi, attorno alla metà del mese di settembre, Longo capisce che il centro della lotta sarà al nord e quindi appunto si trasferisce a Milano e lo troviamo già in una delle prime riunioni della direzione nord del 20 settembre del 43, in cui sono poste le basi delle brigate Garibaldi.
Luigi Longo diventa il comandante delle brigate Garibaldi in virtù del fatto che è un alto dirigente del Partito Comunista e che ha alle sue spalle la robusta esperienza della guerra di Spagna. Nella primavera del 1944 entra nel comitato militare del CLN Alta Italia, guidato da Ferruccio Parri, il dirigente azionista a cui Longo si legherà presto per amicizia e stima. Con lui, sotto la guida del generale Raffaele Cadorna, imposto in sostanza dal governo Bonomi e dal comando alleato, Longo andrà a costituire pochi mesi dopo la dirigenza del Corpo Volontari della Libertà, la struttura di coordinamento militare delle varie componenti della resistenza. Luigi Longo a Milano ha insomma un ruolo cruciale in virtù di questi tre importanti incarichi. Ancora lo storico Alexander Hoebel.
In qualche modo il suo ruolo sarà centrale perché sarà in qualche modo l'esponente più importante della direzione nord del PC, assieme a Secchia l'esponente più importante delle brigate Garibaldi e quindi diciamo della parte poi anche maggioritaria della resistenza. E ricordiamo sempre che le brigate Garibaldi furono intese da Longo e anche da Secchia, come brigate partigiane a cui i comunisti davano vita, ma che non dovevano essere brigate di partito, quindi in cui, e in effetti non lo furono, perché nelle brigate Garibaldi entrarono anche tanti non comunisti, quindi diciamo avviate, promosse dai comunisti, ma anche più larghe. E poi il terzo ruolo fondamentale lo avrà nel Corpo Volontari della Libertà, quindi in quell'organismo che teneva insieme le diverse brigate partigiane di diversi orientamenti, e Longo si batterà, come già aveva fatto in Spagna, per far sì che il Corpo Volontari della Libertà, quindi diciamo in qualche modo il luogo unitario delle brigate partigiane, si doti di un comando unificato e quindi centralizzi e prenda nelle sue mani le redini della lotta partigiana, proprio per superare la fase iniziale, che comunque dura vari mesi, in cui invece le brigate si sviluppano secondo l'appartenenza comunque ideale o addirittura di partito, e quindi Longo sarà uno di quelli che con più forza si batterà perché questa fase sia superata, verso una maggiore centralizzazione e una maggiore unità della lotta partigiana. Quindi il suo ruolo è veramente importante, perché lo troviamo in questi tre, al vertice di questi tre, di queste tre organizzazioni, il Partito Comunista, le Brigate Garibaldi, il Corpo Volontari della Libertà, e anche con un ruolo di interscambio tra queste tre realtà. Quindi molto spesso, soprattutto quando il comando unificato viene realizzato, vediamo che delle proposte che Longo fa magari come comunista o come leader delle Brigate Garibaldi, in alcuni casi sono fatte proprie dal Corpo Volontari della Libertà.
Resterà solo al comando del CVL Longo in una fase difficilissima, poche settimane prima della liberazione, quando Ferruccio Parri verrà arrestato e il generale Cadorna rassegnerà temporaneamente le dimissioni. Il 24 aprile 1945 è lui a scrivere l'ordine di insurrezione per le Brigate Garibaldi, che il Partito Comunista decide di allertare con un giorno di anticipo. E infine è ancora lui, Luigi Longo, a prendere in mano con grande determinazione la gestione delle ultime ore di Mussolini, fatto prigioniero dai partigiani mentre tenta di fuggire in Svizzera.
Sul diciamo momento in cui Mussolini viene giustiziato, lì c'era chiaramente una presa di posizione formale, una decisione formale del CLNI che riguardava non solo Mussolini ma tutti i gerarchi fascisti che avevano avuto delle responsabilità molto gravi e per i quali era stata decisa la condanna a morte. Quando Mussolini viene fermato e diciamo preso in carica dal CLN della zona in cui viene arrestato, e poi anche il CLN di Como, hanno diciamo delle grandi esitazioni su come comportarsi rispetto a Mussolini, e subiscono delle pressioni da parte degli alleati, che probabilmente vorrebbero Mussolini vivo o per interrogarlo, o per recuperare il carteggio con Churchill, o magari per giocarsi Mussolini successivamente nella lotta anticomunista. Longo è tra i più determinati portare a termine invece la sentenza che era stata già emanata, e quindi spedisce Walter Audisio e Aldo Lampredi, che erano due suoi strettissimi collaboratori di cui si fidava ciecamente, a fare eseguire la sentenza. Quindi diciamo tutte le sentenze sul fatto che Longo avrebbe lui ammazzato Mussolini sono in realtà delle leggende, però ha un ruolo effettivamente determinante, perché quando Audisio è sul posto e avverte che c'è grande esitazione, ci sono delle resistenze a consegnargli il prigioniero, telefona a Longo. C'è una telefonata che poi Longo ha ricostruito nelle sue memorie, in cui Audisio gli chiede che cosa deve fare, e Longo gli dice: o eseguite la sentenza oppure sarete voi diciamo a essere passati per le armi. E quindi, dice Longo, non ci fu bisogno di aggiungere altro e la sentenza fu eseguita. Quindi ecco, era anche in questi frangenti un dirigente politico che riesce a mantenere sangue freddo, molto dialogante, aperto, unitario nei momenti in cui questo era necessario, ma anche molto deciso in quei frangenti in cui bisognava in qualche modo andare fino in fondo.
Qui Radio Milano Liberata.
Già da alcuni anni apprezzato fisarmonicista e leader di propri gruppi, alla metà degli anni 30 Gorny Kramer comincia anche a scrivere canzoni e azzecca un grande successo con Crapa Pelada, interpretata anche da un'autentica star della musica leggera dell'epoca come Alberto Rabagliati. Crapa Pelada è un brano emblematico del cosiddetto swing all'italiana. Folgorato fin da ragazzo dalla musica di Louis Armstrong e Duke Ellington, Kramer contrabbanda stilemi della musica americana invisa al regime combinandoli con una vecchia filastrocca milanese. Il risultato profuma di novità e umorismo, ma attira i sospetti della censura fascista che, già a disagio con il brio jazzistico della musica, teme che quella Crapa Pelada sia un'allusione al cranio alopecico, come lo definirà perfidamente Carlo Emilio Gadda, di Mussolini. Così anche Crapa Pelada diventa una delle canzoni della Fronda. Dopo la dichiarazione di guerra il jazz è ufficialmente vietato, ma a Kramer il lavoro non manca, magari, paradossalmente, nella Francia occupata dai tedeschi e persino a Berlino, ma anche in Italia, e oltre che alla radio, con quotidiani equilibrismi e acrobazie per farla franca con la censura, in teatro. Dall'autunno del 43 Kramer è in giro con ben tre spettacoli, canzoni, siparietti, molto jazz. A Milano, l'antivigilia di Natale, un gruppo di fascisti inscena una gazzarra contro la musica americana. Tra i brani c'è anche Caravan di Ellington. Al Duse di Bergamo, nel 44, dei fascisti locali impongono a Natalino Otto di cantare Giovinezza. Il clima in cui si tengono gli spettacoli oscilla di città in città e così l'atteggiamento della censura. Malgrado in molti casi la canzone venga ritenuta troppo scabrosa e vietata, Kramer appena può non rinuncia a proporre Crapa Pelada. We'll be right back.
Siete all'ascolto di Radio Milano Liberata, la trasmissione di Radio Popolare che ogni sabato vi propone una testimonianza diretta del 25 aprile 1945. Claudia Ruggerini oggi ha 93 anni. La sua storia straordinaria è venuta fuori di recente, solo 2 anni fa. Un giorno, racconta, mettendo in ordine i suoi documenti, ha pensato che le carte legate al periodo antifascista potessero interessare l'archivio dell'ANPI, che infatti le ha accolte con grande interesse. La sua vicenda di resistente nasce presto, quando ha solo 12 anni suo padre viene picchiato a morte da una squadra fascista davanti a casa in via Padova, a Milano. Qualche anno dopo, studentessa universitaria, comincia a fare attività antifascista.
Per quello che riguarda me, a un certo momento uno di questi politici che discendevano direttamente dal CLN centrale ha creato il comitato d'intesa tra gli intellettuali, perché lui era un grande intellettuale, molto colto, era un comunista molto...
Chi era?
Si chiamava Avvocato D'Ambrosio, Antonio D'Ambrosio, il quale a Napoli dirigeva la federazione clandestina del Partito Comunista. Quindi, creando questo gruppo ristretto, abbiamo pensato con questo gruppo, uno, di curare l'editoria, due, di fare i giornali clandestini e la rivista clandestina che avevamo per distribuirla. Poi la distribuiva la sottoscritta, quindi io, per me la mia difficoltà, chiamiamola paura, perché non è vero che uno non avesse paura, cioè sarebbe stato scemo tutto sommato, cioè. Era dovuta al fatto che per forza di cose esistevano molte spie. Poi purtroppo, ma succedeva, magari persone piuttosto giovani che magari venivano pescate perché sospettate di partecipare a qualcosa di contrario, va bene, venivano torturate, insomma, praticamente, quindi potevano parlare. Certo. Allora, in questo caso, uno aveva paura, insomma.
Quanti anni aveva lei?
Io ero dei 22.
Aveva 20 anni Claudia Ruggerini quando cominciò a fare antifascismo attivo, fino poi a entrare nel comitato d'intesa fra gli intellettuali. Era una giovane studentessa di medicina alla Statale di Milano.
È stato lì nel 42 che io ho conosciuto degli altri compagni. Abbiamo fatto un gruppetto di una decina, penso, insomma, così, che già nel 42 lì eravamo contro la guerra. In più c'erano 3 professori che capivi bene come la pensavano. Uno era Cattabeni, che era cattolico, era aiuto della medicina legale. L'altro era il colonnello De Rischi, il quale era semiparetico perché era caduto da cavallo. Allora era stato incaricato di fare cultura militare, perché allora i maschi dovevano fare cultura militare e quindi lui insegnava questa roba qua. Però la pensava tutta
tutto
diversa. E l'altro tipo un po' strano come professore era, si chiamava Margaria, il quale faceva fisiologia. E io sapevo di essere spalleggiata un po' da questa gente qua, c'è poco da fare, anche se non parlavi. Intanto D'Ambrosio organizza questo settore, come esistevano altri settori per altre materie, per altre cose, insomma. E lui si interessava agli intellettuali. Allora abbiamo cominciato appunto a fare, come dicevo, i giornali clandestini. D'Ambrosio, fra l'altro, viveva in un locale del centro che non ricordo quale, dove, com'è, e l'ho frequentato tutti i giorni. Questo è il bello. Ma che non sapevo che sotto c'era la tipografia.
Non
diceva niente.
Era meglio non sapere.
Non solo, ma poco sapevo quanti erano i veri del comitato. Sapevo di esserci io, lui, Morandini, perché veniva con noi. C'era Alfonso Gatto, perché lo conoscevo già da prima. Ma c'erano anche 3 persone che l'ho saputo poi dopo. Quando a un certo momento ci siamo mossi al 25 aprile, prima, lui, D'Ambrosio, ci teneva a 3 a 3. Insomma, va a finire che andando avanti arriviamo al 25 aprile. Ogni posto aveva il suo comitato interno. e quindi anche il Corriere della Sera, il giornale. A noi interessava molto il giornale. Allora noi abbiamo saputo prima, il giorno prima, che il giorno dopo sarebbe stato il famoso 25, ufficialmente la... E allora cosa? Alla sera lo sapevamo. Allora, per le 8 del mattino scoppia lo sciopero generale, quindi con i mezzi anche, la mobilitazione, e quindi noi alle 8 sapevamo già dove trovarci, perché lo sapevamo da prima. Noi ci dovevamo trovare all'entrata posteriore del Corriere della Sera, non della principale. Infatti, dalla principale, mentre noi entravamo di là, dalla principale uscivano quelli che erano stati collaboratori, cioè fino a quel giorno lì, quel Corriere scriveva
fascista.
È chiaro. Quindi la cellula interna. Io sono entrata per prima, e poi ero sempre l'unica donna in mezzo a tutti questi uomini, seguita da Gatto, D'Ambrosio, da tutti Vittorini. Gli altri, Vittorini, eccetera, e ci ricevono questi, sai, tutti... allegri e contenti, con le rotative pronte, e a un certo momento andiamo nella redazione, c'era un po' una cosa su una pedana, e mi siedo io e Vittorini, intanto mi danno un cartellino dove dicono che io appartengo al Corriere della Sera.
Ad honorem.
Ad honorem, non lo so, me l'hanno dato. Vedo uno che è probabilmente era il responsabile. Mi dice, lei come si chiama? E, e scrive, vedo che scrive questi numeri. Era la matricola, no? Allora, entriamo al Corriere. Io e Vittorini ci mettiamo assieme e cominciamo con le radio varie ad ascoltare, poi... cercare di telefonare dove era possibile telefonare per avere notizie.
Che radio sentivate? Cioè,
ma a secondo, perché erano radio anche estere. Cercavamo di compilare qualche cosa, eccetera. Intanto D'Ambrosio mi dice, dopo qualche ora, noi dobbiamo andare a fare un'altra cosa, va bene. Allora pianta il Corriere e andiamo a finire in via Francesco Sforza, Impara 32, qualcosa del genere, dove succede che dobbiamo prendere in carico 200 persone armate, perché c'erano in giro dei movimenti partigiani che avevano perso il contatto col proprio coso, forse perché erano venuti a Milano, quindi dovevano identificarsi. Noi volevamo un'identificazione di questa gente. Sì. Perché? Perché con queste persone qua, poi dopo le abbiamo distribuite nei punti più sensibili di Milano e dintorni, perché Milano non è stata liberata di colpo tutta il giorno 25 aprile, ma ci sono voluti almeno 3-4 giorni.
Baggio si sono liberati il 26.
Sì, sì, ma tanti.
E sono... quali erano le zone sensibili?
Eh beh, tutte. Cominciare dalla Scala, il Duomo, non so, e soprattutto le fabbriche, il Tribunale, perché aveva sotto le celle. Tutti erano punti sensibili, se vuoi, le annonarie, dove c'erano le conservazioni dei cibi. E c'era il pericolo che quelli là li facessero saltare per vendetta, per il gusto di farlo. Sì. E quindi, sai, anche le fabbriche, vabbè, c'erano dentro gli operai a salvaguardare le fabbriche, ma va bene che avessero fuori delle persone armate.
Quindi voi avete distribuito queste persone in giro per la città?
Sì, ma anche fuori. Anche fuori, perché la città non era per niente libera. Cioè, c'erano dei punti che erano pericolosi. Ogni tanto sentivi sparare, né? O perché veniva fucilato qualcuno, o qualcuno si vendicava, non si sa. Le persone ne vedevi poche. Tant'è vero, si poteva pensare quasi un'indifferenza. Non è esattamente un'indifferenza, era una paura. Era la paura che portavano da anni addosso.
C'era poca gente in giro.
Salvo quelli che erano più aperti, eccetera, oppure certe zone, per esempio a casa mia che via Padova, che in fondo era periferia allora, niente, ballavano nei cortili, erano tutti allegri e contenti, cioè dipendeva dal punto, dalla zona. Nei giorni successivi ricevo un ordine, perché io ricevo sempre gli ordini, di andare in tribunale da un magistrato che si chiamava Leopardi, l'unica cosa mi ricordo, si chiamava Leopardi, il quale prende un mazzo di chiavi, me le dà, da questo momento ti nomino sequestrataria della galleria del Milione. era una galleria d'arte, la più importante d'Italia, mica solo di Milano. Io dico, proprio a me, quanti anni avevo? 23? No, nel 45, 23 anni. 23. Che faccio? Per fortuna, in casa mia, è stato ospitato un pittore anarchico, Gian Dante X, si fermava. E allora ho detto, io prendo Gian Dante, visto che ce l'ho a casa. E infatti con Gian Dante andiamo alla galleria, che era in via Manzoni. Apriamo. Per prima roba mi vedo un gatto di Picasso, grande, bel grande. Una cariade di a olio di Modigliani, una delle quattro cariatidi a olio di Modigliani, e tante altre cose. Allora dico, qua bisogna fare un inventario di queste roba qua, vediamo un po'. Per fortuna, quelli là avevano un librettino, che però per fortuna era segnato tutto. E allora spunta. Poi intanto io ho detto, ma mettimelo, fa fare tutta questa roba qua. Allora ho pensato di far mettere i sigilli. Dopo aver fatto tutto per benino, ha detto, io non gestisco niente, non sono in condizioni, né voglio chiamare nessuno per gestire, non me la sento, non voglio creare dei problemi, eccetera. Tanto è arrivato l'estate, me ne sono andata a Capri. Avevo bisogno di fare il mare, effettivamente.
E come darle torto? Claudia Ruggerini racconta tutto come se fosse normalissimo. Chiudiamo questa intervista facendo un salto indietro. Nel febbraio 45, a Milano, viene ammazzato dai fascisti Eugenio Curiel.
Curiel aveva come compito di interessarsi di un gruppo di ragazzi, facevano dei colpi in certi luoghi, in certi appartamenti. Un giorno raduna questi ragazzi, devono fare questo colpo che non riesce perché viene un blackout. Rimandano all'indomani per riprovarci, se non che uno o due o non so quanti, insomma qualcuno ha parlato e ha detto allora che all'indomani alle 10 dovevano incontrarsi in Piazza Conciliazione e che il nome di battaglia era Giorgio. E quindi cosa succede? Che all'indomani c'è Curiel, si sente chiamare Giorgio e quello si gira, viene mitragliato, no, con un fucile mitragliatore, quello che era, è fatto fuori e subito portato via. Era già febbraio, non si sa più niente di Giorgio, si sa che è stato ucciso. Dove è stato portato? O spariva il cadavere, lo facevano sparire, o lo portavano all'obitorio. Allora ricevo il solito ordine, per favore andare all'obitorio a vedere se c'è Giorgio Curiel. Io l'avevo visto una volta, però mi hanno detto esattamente come era vestito, perché c'era la moglie, no? Come era vestito, la cravatta, eccetera. Allora cosa faccio? Vabbè, sono studentessa in medicina. L'istituto di medicina legale era attaccato così a quello di anatomia. Mm-hmm. Questi due istituti avevano lo scantinato che era collegato. Allora sono scesa. Sono passata all'altra parte, ho chiamato il custode famoso,
sì,
che conoscevo.
Quello della Valdossola.
Quello che parlava della Valdossola. E gli ho detto, senta, adesso lei mi tira fuori il cadavere che devo riconoscere, no? Va bene, infatti lui tira fuori, era lui. Dico, bene, questo qua non lo fa vedere più a nessuno, lo conserva, perché fra poco dobbiamo fargli un bel funerale, gli ho detto. E così è stato. Mi sono incontrata con la moglie in piazza Leonardo da Vinci. E ho detto, beh, lei lo sapeva che era morto, chiaro. E ho detto, sì,
è lui.
Stai tranquilla, che è conservato. Quindi l'ho rassicurata che sarebbe stata protetta la cosa.
Sì. Oh, partigiano d'Italia, in alto i cuori, sui monti della Valse giace il tricolore, sui monti della Valse bandiera nera e lutto dei partigiani che fa la guerra. alti abbiamo incontrato fascisti e tedeschi che invocarono Giuseppe e Maria. O partigiani, abbiate pietà. Invocarono Giuseppe e Maria. O partigiani, abbiate pietà. O quanti morti, o quanti feriti, o quanto sangue si è sparso per terra, ma i partigiani sul campo di guerra sarà difficile poterli fermare. Ma i partigiani sul campo di guerra sarà difficile poterli fermare. Se i fascisti ci chiamano ribelli, se i tedeschi ci chiamano banditi, ma noi siamo soltanto fratelli che l'Italia dobbiamo salvare. Ma noi siamo soltanto fratelli che l'Italia dobbiamo salvare. Sono stati vigliacchi fascisti che la guerra lor l'hanno voluta, hanno gettato l'Italia nel lutto per ben 20 anni, nel lutto restò. Hanno gettato l'Italia nel lutto, per ben 20 anni nel lutto restò.
La voce è quella di Emanuele Chiari, che ha raccontato di aver imparato questi due brani, composti su melodie già note, dai partigiani della Valsesia subito dopo la liberazione, e l'aria del primo canto è la stessa del più celebre Pietale Morta. La scelta delle canzoni dell'epoca è come sempre di Marcello Lorrai. Noi per oggi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per sabato prossimo, ore 11.30, per una nuova tappa di questo viaggio verso il 25 aprile. Potete seguirlo anche in podcast su www.radiopopolare.it/Radio Milano Liberata.
Avete ascoltato Radio Milano Liberata. A cura di Silvia Giacomini, Danilo De Biasio e Lorenza Ghidini. Un ringraziamento all'AMPI Provinciale di Milano e agli istituti di ricerca INSBLI e ISEC per la consulenza storica.